giardino di Albert.
Buongiorno e bentornati al giardino di Albert. Oggi parliamo del pianeta Oceano e di quali sono le sue condizioni di salute. Lo abbiamo chiesto a Maria Solebianco, biologa marina e fondatrice della Onlus World Rise, intervistata durante la sua Lectio Magistralis dal titolo Pianeta Oceano, tenutasi all'AC di Lugano in occasione della consegna dei diplomi CAS in responsabilità sociale delle imprese della SUPSI lo scorso 18 ottobre.
Il modo migliore per farvi entrare appieno nel mio mondo è quello di invitarvi a tuffarvi con me. Lasciamo sopra di noi il rumore del vento e delle onde e cominciamo a scendere nel silenzio sospeso degli abissi. Eccolo, il profondo blu, il colore che caratterizza maggiormente il nostro pianeta, l'immenso blu a cui dobbiamo la nostra vita.
Con questa lettura, tratta dal suo libro, Maria Solebianco ci porta nel mondo blu. Gli oceani ricoprono infatti il 70% della superficie terrestre e sono il luogo meno conosciuto del nostro pianeta e allo stesso tempo il più importante. Sono infatti più di 3 miliardi le persone che dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro sostentamento. La grande preoccupazione del nostro secolo sono i cambiamenti climatici e le condizioni di salute del pianeta Terra. Ma gli oceani, il pianeta Oceano, come sta?
Lo stato di salute degli oceani non è del migliore, in quanto siamo riusciti addirittura a cambiare la composizione chimico-fisica del mare, perché l'abbiamo sempre ritenuto così grande da quasi ritenerlo infinito nella sua capacità di soddisfare i nostri bisogni e praticamente immune all'azione umana. Questo non è assolutamente vero, infatti proprio come effetto dei cambiamenti climatici gli oceani stanno diventando sempre più caldi, più acidi, più poveri di ossigeno. A questo si aggiungono altre minacce, come per esempio l'inquinamento, che è di varie fonti, e sicuramente l'inquinamento della plastica in mare ha ricevuto anche tanta attenzione mediatica, la sovrappesca, cioè peschiamo più della capacità del pesce di riprodursi, la pesca illegale, la perdita di biodiversità, tutta una serie di fattori che incidono sulla salute del nostro mare in maniera significativa. La buona notizia però è che non è troppo tardi per cambiare rotta.
C'è dunque ancora speranza per poter cambiare lo stato di salute delle nostre acque. Sentiamo parlare spesso della plastica e della sua pericolosità per gli oceani, ma oltre a questo, quali sono i mali che affliggono gli oceani? Contro cosa dobbiamo lottare?
Plastica, inquinamento in generale, no? Abbiamo visto anche inquinamento da idrocarburi, inquinamento organico, molto spesso non se ne parla, ma soprattutto con il runoff, che si chiama in inglese, cioè quindi il fatto che tanti fertilizzanti, pesticidi entrino nel mare attraverso i fiumi, no? Trasportati attraverso i fiumi e che vengono impiegati normalmente nell'agricoltura, e sappiamo anche che sono impiegati sempre di più, no? Quindi grandi quantità, questo hanno un effetto per la salute del mare. Per quanto riguarda per esempio l'inquinamento organico, crea un fenomeno che si chiama eutrofizzazione, cioè vanno a incidere sulla produzione delle alghe, che diventano sempre più numerose, non hanno chi le mangia e quindi poi nel loro processo di decomposizione assorbono tutto l'ossigeno che trovano nell'acqua circostante, quindi si creano delle vere e proprie zone morte. Abbiamo parlato di sovrappesca, di pesca illegale, di pesca non regolamentata. Questo ha un impatto non solo sulla biomassa, no? Quindi la quantità di pesce o di animali marini che ci sono, ma anche sugli habitat, perché molto spesso delle pesche distruttive come quella a strascico vanno proprio a radere il suolo, come se volessimo, non so, cacciare una lepre e radiamo al suolo praticamente una parte di bosco. Ecco, questo ha un impatto naturalmente su tutte le altre comunità, quindi la perdita di biodiversità è sicuramente un fattore che incide sulla salute dell'oceano, quindi una minaccia, perché anche l'oceano custodisce l'80% di tutte le specie viventi, quindi il vero patrimonio genetico del nostro pianeta è il mare. E poi naturalmente l'inquinamento, come abbiamo detto, da plastica, i cambiamenti climatici e tutta una serie di situazioni che purtroppo non ci fanno ben sperare.
La plastica rimane però l'inquinante più visibile, contro il quale anche il cittadino comune cerca di lottare. Ma questa demonizzazione della plastica è davvero corretta?
Ma siamo noi che dobbiamo essere demonizzati, non la plastica. Il vero problema dell'inquinamento della plastica in mare è l'uso irresponsabile che noi facciamo di un materiale che è destinato a durare migliaia di anni e che principalmente usiamo come usa e getta. Da lì nasce tutto. E quindi poi questo si traduce in tantissime packaging, soprattutto di plastica, che vengono veramente utilizzati e gettati, neanche magari certe volte solo scartati, e non vengono smaltiti correttamente. La plastica è anche molto leggera, quindi vola via, se pensiamo alle discariche, se non viene poi riciclata, perché non tutta la plastica è riciclabile. Né ci sono per esempio leggi che consentono con gli alimenti di utilizzare completamente plastica riciclata. E quindi per me il riciclo non è assolutamente la soluzione, cioè è una delle soluzioni ma non la prima. Sicuramente dobbiamo intervenire sul ridurre il nostro consumo, riutilizzare, perché comunque è un materiale che può essere riutilizzato e dura veramente tantissimo, ma anche investire nell'educazione, perché se il problema parte da noi anche la soluzione può partire da noi, e quindi rendere anche i bambini, i ragazzi attraverso l'educazione nelle scuole responsabili in qualche modo di questo cambiamento, quindi dei piccoli ambasciatori del problema ma anche i primi portatori di soluzione, e anche raccogliere, perché no, quando siamo in spiaggia che facciamo una passeggiata e vediamo 2, 3, 4, 5 pezzettini di plastica, anche se naturalmente non sono nostri, fare quel gesto e ha un significato, perché quel gesto è visto da altre persone che magari possono imitarci, e ha un significato anche ecologico, perché alla prossima mareggiata, se no il mare se le riprende quei pezzi di plastica, e quindi attraverso le nostre azioni possiamo veramente essere da parte del problema, diventare parte della soluzione.
Ci si può però chiedere se non sia utopico pensare ad un mondo senza plastica e senza monouso, soprattutto dopo la recente esperienza globale della pandemia che ci ha costretto ad aumentare i prodotti usa e getta.
Beh, in realtà 40 anni fa era così che funzionava, 40-50 anni fa magari sarebbe stato utopico vedere che veniva utilizzato ogni volta un nuovo contenitore di plastica per ogni singolo formaggio o pezzo di carne che compri al supermercato, o addirittura per una banana. Certe volte vedi anche queste cose, c'è una banana su una vaschetta di polistirolo incelefonata nella plastica. Ecco, queste per me è veramente completamente irrazionale. Quindi io penso, come dicevamo prima, che alla fine è una rivoluzione culturale che parte da noi, e dobbiamo essere consapevoli che se vogliamo veramente costruire un futuro migliore per il nostro pianeta, dobbiamo agire sulle nostre abitudini, quindi fare quello sforzo in più che poi diventa un'abitudine e non ci pesa neanche. Però questo non garantisce solo un futuro per il pianeta, ma anche per la nostra stessa permanenza su questo pianeta. Dobbiamo di questo rendercene veramente conto.
La pesca, insieme alla plastica, è vista come l'altra grande nemica degli oceani, soprattutto per il suo sfruttamento eccessivo. In questo senso, che cosa si potrebbe fare di concreto per rendere più sostenibile quella che è comunque una importante fonte di nutrimento per l'umanità e fonte di lavoro, se si pensa che sono più di 200 milioni le persone impiegate direttamente e indirettamente nell'industria ittica?
Allora, la pesca è sicuramente un'attività che ha un grandissimo potenziale se gestita in maniera sostenibile. Ha il potenziale di sfamare il mondo, quindi sicuramente rientra negli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ci fa capire anche come l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14, che è dedicato alla salvaguardia del mare, l'uso sostenibile delle sue risorse, quindi sicuramente anche la pesca, si interfaccia poi e ha un'influenza su altri obiettivi di sviluppo sostenibile, come per esempio quella di eliminare la fame nel mondo. Il problema è che molto spesso non è sostenibile, quindi bisogna fare proprio un lavoro sia sull'acquacultura, rendendo soprattutto i mangimi sempre più sostenibili in termini di apporto nutritivo, perché per alcune specie, per esempio, servono 4 kg di pesce pescato per fare la farina di pesce, per poi arrivare a produrre 1 chilo di pesce dall'acquacoltura. Quindi capiamo che questo non è proprio un rapporto sostenibile. E anche naturalmente nella pesca invece commerciale, no? Esistono intere comunità che si basano sulla piccola pesca artigianale per il sostentamento delle loro famiglie, e molto spesso la grande pesca commerciale con reti che addirittura certe volte possono contenere anche 13 aeroplani, sono grandi come 4 campi da calcio, vanno a minare proprio non solo sulla biodiversità e sulla biomassa, la quantità di specie che ci sono nel mare, ma anche sulla capacità di sostentamento di queste piccole comunità. Quindi bisogna capire in primis che la pesca e la sostenibilità della pesca è un fattore ambientale, tanto che sociale ed economico, e va gestita in maniera corretta. Abbiamo visto per esempio col tonno, con il sistema delle quote, come una popolazione che era altamente in declino sta recuperando. Quindi, se ben gestita, funziona.
Lei ha citato l'obiettivo 14 dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile. Obiettivo 14 che ha come scopo quello di conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine. Un obiettivo ambizioso perché pone come limite temporale il 2025, anno entro il quale bisognerà ridurre in modo significativo tutti i tipi di inquinamento marittimo e portare a un livello minimo l'acidificazione degli oceani. Un'ambizione questa che dimostra quanto sia intenso e importante il legame tra uomo e oceani.
Beh, è assolutamente legato. La nostra esistenza dipende dal mare. E il futuro del mare dipende da noi. Quindi ovunque siamo, attraverso ogni respiro che facciamo, ogni goccia d'acqua che beviamo, ovunque veramente siamo, anche sulle montagne, siamo legati al mare, perché ci dona più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, assorbe anidride carbonica, è l'habitat più vasto del pianeta ed è per miliardi di persone una fonte importantissima di sostentamento. Ma anche a livello ricreativo è per noi fondamentale. Adesso c'è proprio tutta una nuova filosofia che viene chiamata Blue Gym, che va a studiare l'effetto sul benessere, sulla psicologia umana del vivere vicino al mare. E ci sono degli studi che dimostrano che effettivamente c'è meno sofferenza, per esempio, di disturbi cardiovascolari, di pressione alta, eccetera. No? Rilassa, il mare rilassa.
L'uomo è legato ed è responsabile degli oceani. Come per la Terra, dove si parla di green economy, anche per gli oceani c'è uno sviluppo economico specifico, la blue economy. Di cosa si tratta?
È la green economy applicata al mare, e non coinvolge solamente le attività produttive, ma proprio va a guardare a uno sviluppo economico di lunga data e anche sociale, no? Che crei prosperità e che protegga l'ambiente in maniera permanente. Ecco, questo è lo scopo della Blue Economy. Ognuno ha un ruolo da giocare, dalle istituzioni al settore privato, alle ONG, la società civile, ognuno ha un compito, e la chiave è che dobbiamo lavorare insieme. Sappiamo che la comunità internazionale si sta muovendo. Il settore privato ha un potere enorme anche in questo contesto, proprio anche nel contesto della blue economy. Quindi l'idea è quella di cambiare un po' i metodi produttivi per abbracciare sostenibilità, che vuol dire non solo rispetto dell'ambiente, ma molto spesso vuol dire anche vantaggio economico, perché a fronte di un investimento iniziale c'è un'ottimizzazione dei processi e quindi anche dei costi sul lungo termine. E poi naturalmente investimenti per promuovere questi cambiamenti e tutelare la natura, che già ci offre dei servizi strepitosi, come per esempio l'oceano è uno dei più grandi alleati nella lotta ai cambiamenti climatici. Quindi tutelare ecosistemi come le mangrovie o come le praterie di piante marine ci permette di consentire all'oceano di svolgere questo servizio enorme e assorbire un terzo dell'anidride carbonica da noi prodotta che è presente in atmosfera.
Direi allora di continuare da qui. I cambiamenti climatici sono visibili, quelli che affliggono la Terra, lo scioglimento dei ghiacciai e gli eventi meteorologici estremi. Sono cose che vediamo e che quindi ci colpiscono di più. Quello che succede sotto la superficie dell'acqua invece ci è meno familiare, ma immagino che i cambiamenti climatici si facciano sentire anche negli oceani.
Assolutamente sì. Allora, intanto l'oceano è stato il nostro più grande alleato nella lotta ai cambiamenti climatici dalla rivoluzione industriale ad oggi, perché ha assorbito circa il 93% del calore in eccesso presente in atmosfera e trattenuto in atmosfera dai gas serra. Se l'oceano non ci avesse fatto questo servizio, la temperatura del nostro pianeta in questo momento sarebbe di 36 gradi superiore, quindi veramente è già da fare una statua per ricordare questo ruolo fondamentale. Certo, questo ha delle conseguenze e le conseguenze si traducono in un aumento della temperatura delle acque registrata fino a oltre 2000 metri di profondità. E questo ha un impatto su tantissime specie, pensiamo solo al corallo e le barriere coralline, che è un ecosistema molto fragile, che con un aumento di temperatura anche di solo di un grado o due sbianca, espelle la sua alga che è responsabile del 90% del suo nutrimento, e quindi avviene questo sbiancamento che praticamente non è la morte del corallo, ma diciamo che è messo veramente male. Se lo stress continua, la barriera e il corallo muore. Poi abbiamo l'acidificazione. L'acidificazione è dovuta al fatto che l'oceano, come abbiamo detto, assorbe anidride carbonica. Il problema è che l'anidride carbonica si trasforma quando entra in mare in acido carbonico. E quindi cosa succede? Per tutti quegli organismi che hanno una conchiglia, uno scheletro calcareo, diventa sempre più difficile in un ambiente più acido costruire questo scheletro, e questo naturalmente è un grande segnale di quanto i cambiamenti climatici siano stati causati in questo caso dall'uomo, perché un aumento così dell'acidità dell'acqua di mare praticamente non si vedeva da 4 milioni di anni. E la stessa cosa poi avviene per la deossigenazione. Conta che tutti gli animali marini apprendono l'ossigeno che gli serve per svolgere le loro funzioni fisiologiche dall'acqua circostante. Cosa succede? Che con l'aumento delle temperature si crea una stratificazione tra acque più calde superficiali e acque profonde più fredde. Praticamente comporta che non ci sia più un grande scambio tra le due, e in realtà l'ossigeno che arriva in profondità arriva grazie allo scambio che c'è in superficie, e questo naturalmente ha un grandissimo impatto poi su tantissime specie marine. Questi sono i tre principali conseguenze dei cambiamenti climatici in mare.
Abbiamo parlato di obiettivi politici con l'agenda 2030 dell'ONU, dell'economia che si impegna attraverso la Blue Economy, ma il singolo concretamente che cosa può e deve fare?
Il singolo può fare tantissimo. Molto spesso ci sentiamo un po' oberati e sopraffatti da tutte queste problematiche che affliggono il sistema naturale, problematiche anche sociali, politiche se vuoi, che ci circondano, e pensiamo che la nostra azione singola non possa fare la differenza. In realtà questo non è assolutamente vero, perché sono veramente convinta che ogni goccia conta, che ognuno di noi può essere parte della soluzione. È un percorso che parte dalla conoscenza, passa dalla consapevolezza e si trasforma attraverso l'azione. E noi abbiamo un potere grandissimo, che è il nostro portafoglio. Attraverso gli acquisti che facciamo possiamo scegliere di essere consumatori responsabili. Per quanto riguarda la plastica, bastano veramente piccoli gesti come possedere una borraccia, cioè questo risparmierebbe centinaia e centinaia di bottigliette di plastica che altrimenti consumeremmo ogni anno. Faccio un altro esempio che nessuno ci pensa più, no? Il caffè. Ma quanto è buona il caffè della caffettiera, no? Adesso tutto con queste cialde così, quelle sono comunque uno spreco, un inquinamento in più per una cosa che effettivamente possiamo fare bene. Quindi abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale sicuramente, ma quella rivoluzione parte da noi e anche dalle nostre abitudini, quindi dobbiamo essere in grado di accettare un po' che dovremmo limitare un attimo il nostro campo d'azione, no? E i nostri vizi, i piccoli vizi, per in realtà fare un'azione che va a beneficiare l'intera collettività. E poi dare il buon esempio è sicuramente un passo fondamentale, perché possiamo essere anche dei piccoli attori e portatori di cambiamento nella nostra comunità.
Siamo dunque noi gli attori protagonisti del cambiamento, con i nostri comportamenti e le nostre scelte. Ma per poterlo fare in maniera corretta serve conoscenza e consapevolezza. Una formazione del settore privato, come avviene qui oggi alla SUPSI, quanto è importante e per quale motivo?
Beh, questo è fondamentale, perché molto spesso anche questo cambiamento di cui il nostro pianeta ha bisogno è facilitato, agevolato e velocizzato dal settore privato. Quindi il settore privato ha veramente un ruolo fondamentale, e la corporate social responsibility anche. Abbiamo visto proprio un cambio netto, abbiamo delle indicazioni anche a livello globale di quanto sia importante abbracciare la sostenibilità, ma soprattutto abbiamo visto dei piccoli e futuri consumatori che chiedono determinate cose, quindi in qualche modo il settore privato si deve adeguare. Sto parlando per esempio dei movimenti come Fridays for Future, cioè sono teenager ma che tra poco tempo voteranno e saranno dei consumatori, no? E quindi targettizzati anche dalle aziende, e sempre di più si richiede questa responsabilità, questo impegno e questa trasparenza. Questo deve essere molto importante. Il ruolo, per esempio, di questi corsi è, secondo me, fondamentale proprio per la formazione e per preparare i professionisti del futuro a seguire questa cosa con tutto l'impegno che necessitano. Lo capisci subito? Io che lavoro anche con tante aziende, se il corporate social responsibility, se c'è, se è legato al marketing o se è nel board del CEO, questo ti dice subito se effettivamente è importante per l'azienda, ecco, ma lo sarà sicuramente perché diventa un indicatore di mercato e a livello produttivo, quindi è richiesto e in qualche modo le aziende dovranno adeguarsi.
Maria Sole Bianco, in conclusione, se avesse una bacchetta magica, quale sarebbe la prima priorità da realizzare per la salvaguardia degli oceani?
Beh, proteggerli, quindi proteggere almeno il 30% degli oceani entro il 2030. Questo è fondamentale, non lo dico io, lo dice la comunità scientifica. Se vogliamo salvaguardarne produttività e funzionalità, e quindi salvaguardare anche tutti i servizi che ci offre, di cui abbiamo parlato, dobbiamo proteggerne almeno il 30% entro il 2030 e proteggerli bene. Quindi sicuramente investirei anche nel capacity building di chi le gestisce, queste aree. Perché un conto, quello che noi chiamiamo nel nostro campo paper parks, no? Un conto sono dei puntini sulla mappa che rimangono sulla carta, e un conto è gestire queste aree per poter poi avere i benefici che sono in grado di dare, che sono altissimi, sia a livello ecologico, perché abbiamo per esempio un incremento della biomassa del 400%, sia a livello economico e sociale. Quindi se ben gestite diventano proprio un volano di sviluppo, non solo di tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma anche di sviluppo economico e sociale. Quindi istituirei aree marine protette, perché la natura ha un grandissimo potere rigenerativo, però dobbiamo lasciargli lo spazio per esercitarlo.
Per salvare l'oceano dal nostro comportamento è dunque necessario prendersene cura e lasciargli lo spazio per la sua grande forza rigenerativa. La responsabilità è di ognuno di noi in favore di un benessere comune. Risentiremo sicuramente Maria Sole Bianco in futuro per aggiornarci sul nostro pianeta oceano e capire in che direzione andrà nei prossimi anni la salute delle nostre acque. Un saluto da Umberto Gatti e appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata del Giardino di Albert.